brano che meditiamo questa sera, che fa un po' da punto di riferimento, è un brano apparentemente, se volete, anche un po' gelido, un po' descrittivo, e invece proverò a mostrarvi come un brano meraviglioso. Io me ne sono innamorato pian piano, ogni anno lo amo di più, ed è il brano della genealogia di Gesù in Matteo, al capitolo primo. Lo leggiamo, lo ascoltiamo, con le sue ripetizioni, proviamo a entrare in questo testo e poi dopo lo commentiamo. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Fares generò Esron, Esron generò Aram, Aram generò Aminadab, Aminadab generò Naasson, Naasson generò Salmon, Salmon generò Boaz da Rahab, Boaz generò Obed da Ruth, Obed generò Jesse, Jesse generò il re Davide. Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria, Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia, Abia generò Asaf, Asaf generò Josafat, Josafat generò Ioram, Ioram generò Ozia, Ozia generò Ioatam, Ioatam generò Acaz, Acaz generò Ezechia, Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò Giosia, Giosia generò Jeconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Jeconia generò Salatiel, Salatiel generò Zorobabele, Zorobabele generò Abiud, Abiud generò Eliacim, Eliacim generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim generò Eliud, Eliud generò Eleazar, Eleazar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. La somma di tutte le generazioni da Abramo a Davide è così di 14, da Davide fino alla deportazione in Babilonia è ancora di 14, dalla deportazione in Babilonia a Cristo è infine di 14. Vedete, questo testo ci dice innanzitutto che il Natale viene da una lunga storia. È una storia che è antica quanto il mondo, nel Vangelo di Luca, è antica quanto il popolo ebraico nel Vangelo di Matteo, e voi capite subito se la paragonate alla vostra discendenza. Provate a dire, chi di voi sa i nomi dei suoi trisnonni? Io posso dire Antonio generò Andrea, Salvatore generò Antonio, io già non so arrivare alla generazione prima, perché noi siamo figli di una generazione infinita da quando esiste l'uomo, anche se non sappiamo i nomi. Ricordo quando ero ragazzo, diventato prete, i miei erano già morti, mi invitarono al paese dei nonni e per fare una messa da prete. Io non ci volevo andare perché io dicevo, ma che ci vado a fare, cosa mi importa del paese dei nonni? Io non conosco la gente, sono tutti vecchi, sono tutte persone di paese, cose assurde che pensano i giovani, si credono sempre noi giovani orgogliosi, noi siamo meglio di città, eccetera, no? Poi avevano fatto i manifesti, io mi vergognavo, diciamo, i manifesti, il nipote di è diventato... Quando andai lì fu veramente un momento anche commovente, cioè mi resi conto che se non c'era mio nonno io non esistevo, se mio nonno e mia nonna non si innamoravano, a me io non so niente della loro storia, mentre io da ragazzo, vi saprei dire dei miei compagni, tutto quello che è successo, quello ha lasciato quello si è messo, io dei miei nonni non sapevo niente, ma mi resi conto che quella loro storia era la mia storia. E a loro volta, cioè di generazione in generazione, no? E pensate alla storia ad andare, no? Cioè uno dice, ma io con mio figlio ho sbagliato tutto, con i miei nipoti, ma io cosa ho fatto di buono nella vita? La mia famiglia, guarda che disastro che è, uno se pensa alla famiglia di un figlio. La storia è molto più lunga di quella che noi vediamo, noi ne vediamo un pezzo, che ci sembra a volte grandissima troppo, a volte piccolissima e la disprezziamo, cioè è difficile avere un equilibrio vero sulla propria storia, dire ma la mia famiglia io la devo, la reputo troppo di più di quello che è o troppo di meno di quello che è. Dio si serve di una storia che è molto più lunga. Ci dice: guarda, la tua storia non è importante per quello solo che tu ne vedi, ma perché è un anello, perché è un pezzo, è qualcosa che ha un prima e un dopo che tu non puoi dominare. Tu ricevi un pezzo di questa vita, la trasmetti, ma Dio fa passare il suo spirito, fa passare la sua grazia, la sua vita. Chissà se un vostro nipote diventerà papa, o martire, o santo, o un dannato peccatore. Cioè, il mistero della vita è che noi non sappiamo esattamente che cosa avviene, ma è un anello, è qualcosa di molto grande, no? E meditandola, la prima cosa che volevo dirvi, noi cominciamo a capire cos'è la gratitudine. Chi non ama i propri nonni ha sbagliato molto della vita, e ci vuole tutta una vita, eh? Io non è che li ho amati tanto, non è che ancora... Guardate, non è facile amare i propri antenati. Molti giovani, finché sono giovani, pensano che la vita è cominciata con loro. Cioè, tutto quello che era prima non era niente, anche nella Chiesa può venire questo. La vita comincia con me, con la mia musica, con i miei libri, con i miei amici. Prima non esiste niente. Ci sono mi sono divertito a cercare delle canzoni di cantautori moderni, anche alcuni di sinistra, sui padri. È interessante che uno, man mano che diventa grande, si accorge che è come suo padre, che fa gli stessi errori, le stesse cose, e che è bello essere come suo padre. Cioè, uno impara ad apprezzare, a dire: è vero, era uno qualsiasi, ma perché io non sono uno qualsiasi pure io? E lui ha amato, ha lottato, ha fatto me, mi ha difeso, e così mia madre, così mio nonno, no? Questa storia è una storia lunga. C'è Giuseppe, lo sposo di Maria dalla quale è nato il Cristo, c'è il Natale alla fine, no? Ma questo Natale, cioè, Gesù è figlio di Davide, figlio di Abramo, perché c'è questo, per questa serie di gruppi di 14 che culminano con Davide, una storia molto bella, con la deportazione in Babilonia, una storia orrenda. Mi piace subito farvi notare la pazienza. Pensate a questo Dio che per far arrivare il bambino Gesù ha una pazienza di migliaia di generazioni. Quanto noi vogliamo bruciare le tappe, vogliamo arrivare, e poi ci accorgiamo che la vita ha bisogno di tempi lunghi, noi vorremmo fare ta 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 ta. La vita è una cosa lentissima, è una cosa che ha dei tempi molto lunghi, no? Questa storia è un Dio che per darci suo figlio aspetta e fa un altro passo, e poi sbagliano e lui riprende e poi ricomincia, eccetera. Guardate che questa è la saggezza, per esempio, degli adulti. Credere che c'è un'altra possibilità. Quando i giovani sbagliano, quando una famiglia si distrugge, quando due litigano. E dire: chi l'ha detto che il male è l'ultima parola? Sapete, le persone ciniche sono quelle che pensano che una volta che si è sbagliato non c'è niente da fare. Hai sbagliato, il male è la vera dominante del mondo. No, c'è una pazienza, e domani, e cosa succederà ancora, e Dio riprenderà questa storia. È una storia lunga, non si gioca la vita nei primi momenti, bisogna lottare, bisogna giocare ogni singolo istante della partita, ma la partita è lunga, bisogna arrivare fino alla fine del secondo tempo, bisogna arrivare ai supplementari, bisogna farseli tutti, e poi bisogna addirittura, c'è un altro che farà una partita dopo, e così via, no? Se ci pensate anche a livello di immagine, questi antenati li trovate tutti quanti anche nella Cappella Sistina. È una cosa che non si vede, i soldi di Michelangelo si vede la volta con Genesi, si vede il giudizio universale, si vedono le storie. Negli angoli ci sono sempre un papà, una mamma e un bambino, un papà, una mamma e un bambino, un papà, una mamma e un bambino. Qualche volta ce ne sono due, tre, qualche volta c'è un papà e una mamma senza un bambino, non si sa perché Michelangelo qualcuno si è dimenticato. Ma è questa idea di questa storia dove io sono figlio perché mio padre è stato un figlio, perché mio nonno è stato un figlio, perché mio bisnonno. Noi ci dimentichiamo di essere stati figli prima di essere padri. E ci dimentichiamo che i nostri figli dovranno diventare padri, e dobbiamo augurarglielo, dobbiamo spingere in questo. Mi faceva sorridere con molto affetto un sacerdote che ha guidato un piccolo gruppo di 16enni, 17enni che stanno diventando essere aspiranti catechisti, e lui diceva alle ragazze, cosa che nessuno gli dice più, ma noi dobbiamo tornare a dire queste cose: lo sapete voi 16enni, fra 10 anni porterete un bambino nel grembo, sarete madri, dovete imparare la pazienza, la dolcezza, dovete imparare a cucinare bene, imparare la sapienza. E voi ragazzi di 16-17 anni sarete i padri di quei figli, dovrete guidarli a trovare cos'è il bene, a studiare, dovrete difendere, dovrete essere i mariti di queste mogli. E c'era un silenzio serio, teso, ma di quello bene, perché quei ragazzi si rendevano conto che era vero. Cioè che loro sarebbero diventati padri o madri. Io credo che a volte noi schiacciamo l'educazione dei giovani su delle cose molto banali. Gli parliamo del gioco, della scuola, del loro tempo. No, noi dobbiamo parlare di chi è l'uomo. Tu sarai padre. E come ti prepari a essere padre? E cosa dirai a tuo figlio? Queste cose sono esaltanti. Cioè un ragazzo, se noi glielo diciamo, lo sente che è una cosa seria. Ecco, questa storia è innanzitutto questa storia, uno può dire è banale, a me cosa me ne importa di Nassor, cosa me ne importa di Salmon, di Boz, cosa me ne importa di Abiud, chi lo conosce, Sado, e tuo nonno, ma chi lo conosce, e tuo bisnonno, ma chi era tuo nonno? Ma tu sai perché c'era lui, e ci sarà un figlio, se tu farai la stessa cosa che fa, se tu non lo farai, lui non ci sarà. Cioè questa storia generò questo, questa è la nostra vita. È maledettamente seria ed è benedettamente seria. La vita è una storia di padri e di figli. E anche la fede è questa. Cioè, se una generazione smette di educare alla fede, non c'è la fede in quella dopo. Cioè, non è garantito che quelli dopo avranno la fede. Dipende da quello che facciamo noi. Non è detto che ci saranno degli altri preti. Se, io lo dico sempre alla parrocchia, ai nostri bambini, guardate che molti di voi diventeranno preti, diventeranno genitori e avranno i figli, ma se uno di voi non diventerà prete, quando gli altri bambini vorranno fare la comunione, perché i papà vorrà, non ci sarà uno che gliela darà. Non basta che voi vogliate fare la comunione, ma serve uno di voi che diventa prete, se no chi vi celebra la messa? Non è scontato cosa ci sarà in Italia fra 30 anni. Ma noi ci auguriamo, noi crediamo, perché Dio, che Andrea generò questo, e la vocazione di Andrea genererà un'altra vocazione, la generazione di quella suora genererà un'altra suora, e quella mamma genererà un'altra madre che diventerà poi nonna, e così via. E una cosa importante, Matteo li raggruppa in gruppi di 14, cosa che non si sa bene a livello esegetico cosa voglia dire, potrebbe essere un numero gematrico, adesso non vi sto a spiegare bene che cos'è, ma potrebbe voler dire che il nome Dawid in ebraico, siccome può diventare 14, può dire, ecco, per dire che Gesù è figlio di Davide, allora usiamo 14, no? Ma quello che è chiaro è che dire 14, sono tre gruppi di 14, vuol dire che la vita nella mente di Dio ha un ordine. La vita che a noi sembra così confusionaria, in realtà ha un filo logico. Se volete, è abbastanza facile dire che Matteo si è sbagliato, cioè tutti gli esegeti sanno che questa non è esattamente la discendenza di Giuseppe, perché se la paragoniamo con l'Antico Testamento ci sono degli errori, ma appunto chi di noi sarebbe in grado di fare la... Cioè non è importante che io sappia esattamente chi era il mio antenato nel 1300, perché anche se io mi sbaglio, lui c'è stato veramente... E Matteo dice, guarda che la tua storia, la storia del tuo popolo, la storia della tua famiglia, la storia della Chiesa, è una storia assolutamente confusionaria, non ci si capisce niente. Ci sono santi, peccatori, come diceva Mussolini, eroi, navigatori, poeti, eppure Dio si serve di quella storia per arrivare alla salvezza. Questo, guardate, è un altro punto straordinario, cioè non solo c'è la pazienza, non solo ci abitua a vedere una storia più lunga della nostra, ma ci dice, come dicevano i nostri anziani, Dio scrive diritto nelle righe storte della nostra vita. Le nostre righe sono veramente storte, Se voi ci pensate, provate a dire se voi siete veramente bravi e santi, o le cavolate che avete fatto, che hanno fatto i vostri parenti, vostro marito, vostra moglie, vostro figlio. Come mai Dio continua a dare la sua grazia nonostante il peccato degli uomini? Guardate, questo è decisivo, Cioè è decisivo se Dio è buono solo se l'umanità è buona, o se Dio è capace di darti Gesù anche in una storia dove la gente sbaglia. Se voi li leggete questi nomi, andate a leggere l'Antico Testamento, ci sono, la maggior parte di questi nomi sono orrendi. Salomone è uno che ha fatto un macello totale. La maggior parte di questi re sono dei re che erano idolatri. che avevano i Baal, gli Astarte, che hanno commesso adulteri, che hanno rubato i poveri, che hanno ucciso, che hanno fatto guerre. E a volte noi diciamo, ci rendiamo conto che nella nostra famiglia la grazia continua anche se mio nonno è stato cattivo, anche se mia nonna, anche se tua nonna, anche se io, anche se tu, anche se mio figlio sbaglia. Cioè mio figlio ha fatto una famiglia, ha sbagliato, ha fatto un peccato gravissimo, ha tradito. Non è che, questo non è che giustifica il tradimento, notate bene. Cioè la Bibbia continua a dire Salomone è un farabutto, non doveva farlo. Ma il fatto che Salomone sia stato un farabutto vuol dire forse che Dio ha smesso di essere fedele all'alleanza? Vuol dire che Dio non ci donerà più Gesù? Che Dio smetterà di amare i figli dei figli dei figli? Oppure Dio è capace di scrivere dritto nelle righe storte della vita? Io sento che questo è una cosa molto importante oggi, in cui noi dobbiamo come cristiani comunicare speranza, è una speranza certa, sicura. È un tempo che può diventare cattivo da un momento all'altro, anzi in qualcuno noi abbiamo bisogno di misericordia. Abbiamo bisogno di gente che dice, fratello hai sbagliato, è grave, però non ti buttare giù, adesso c'è un altro passo, adesso Dio ti darà un'altra possibilità. Cioè non è che la vita è finita, non è che la storia di salvezza è finita qui. Tu hai fatto un errore gravissimo e allora ti siedi e ti fermi? Ecco, questa storia è una storia difficile, ma è la storia di salvezza. Pensate anche quando noi parliamo della storia della Chiesa, guardate che io per esempio difendo il bene della Chiesa, ma a volte non basta dire la Chiesa è molto brava. Dire, guardate che la Chiesa è anche sbagliata, ma perché la tua famiglia è una bella famiglia? Ma perché nella tua discendenza non ci sono stati dei farabutti? Ma guarda che la cosa importante non è che siano tutti bravi, non ci saranno mai tutti bravi in una famiglia. Ma guai se non c'è il legame con quella storia, se tu ti tagli fuori da quella storia. Dio ti si serve di quella Chiesa con i suoi problemi, con le sue, come la tua famiglia. Ma veramente ci entra dentro e la attraversa. Pensate anche per esempio a Giosia, noi abbiamo qui, come avviene nelle nostre famiglie, Giosia per esempio è uno dei pochissimi re giusti che muore senza aver peccato, va in battaglia, lo uccidono subito. Perché in quella famiglia è morto un figlio giovane? Perché in quella famiglia il più santo di quei figli è quello che ha fallito, che non è riuscito a sposarsi? Perché c'è un fallimento? Vuol dire che allora Dio non c'è più, vuol dire che Dio ci ha abbandonato, vuol dire che la nostra storia... No! Giosia muore, ma la storia di salvezza continua e Cristo salverà anche Giosia, cioè Giosia alla fine sarà salvato anche lui. Questa è la meraviglia di questa storia che va avanti fino ad arrivare a Gesù chiamato Cristo. Quello è il punto dove bisogna arrivare. Terza cosa, si capisce che Gesù è figlio del popolo ebraico. Questo testo ci vuole dire, Matteo è molto amante del popolo ebraico, lo chiamano il Vangelo più ebraico che c'è, difficile dire, anche Giovanni è molto ebraico, eccetera, ma di sicuro Matteo si ricorda sempre l'Antico Testamento. Ci vuol dire questo testo che Gesù è veramente figlio di Abramo, è veramente figlio di Davide. Ma perché questo è importante? Perché è importante che noi amiamo gli ebrei, che noi amiamo il popolo ebraico? Cosa che per esempio non avviene nell'Islam, sapete che l'Islam ha rotto con l'ebraismo, cioè c'è una separazione totale. Perché la Chiesa non può non amare Israele? Perché noi vogliamo bene al popolo ebraico? Perché Gesù è ebreo? E in che senso poi vedremo Gesù non è solo ebreo, ma Gesù è soprattutto uomo, no? Perché Dio si è servito di Israele per cominciare a illuminare il mondo e Gesù viene dentro questa storia che è la storia dell'Antico Testamento. Dio perché ha chiamato un popolo? Se voi prendete il Deuteronomio, è straordinario. Ti ha chiamato forse perché eri il più intelligente dei popoli? Ti ha chiamato forse perché eri il più forte? Ti ha chiamato forse perché eri il più saggio? Si potrebbe dire, voi siete diventati cristiani perché eravate più bravi degli altri? Eravate più preparati, eravate più generosi, eravate le donne più belle del reame, come si dice, specchio, specchio, eravate i più simpatici. No, dice il Deuteronomio, Dio ti ha scelto perché ti ha voluto bene, anzi tu eri il più piccolo, Tu eri minore degli altri popoli, gli egizi erano più bravi, gli assiri, i babilonesi erano più bravi, gli ittiti erano più bravi, ma Dio ha voluto scegliere te. Israele è un mistero di elezione, un mistero di amore, gratuito, senza motivo. Perché Dio ha amato Israele? Ma con tutti i popoli che c'erano, ma meritava proprio, perché? Ma una cosa è certa, Dio ha amato Israele a servizio degli altri popoli. Cioè, quando Dio chiama Israele, Dio non chiama Israele perché Israele si guardi allo specchio e dica quanto sono bello. Dio non chiama un cristiano perché un cristiano dica come sono bello che sono cristiano. Ma se Dio chiama uno è perché lui abbia una funzione di servizio verso gli altri. Dio chiama te per chiamare gli altri. Questa è la grande realtà di Israele. Israele è amato perché Dio tramite Israele deve amare gli altri popoli. Israele è veramente il popolo amato. Non c'è dubbio che Israele, Dio lo ha amato. Dio ha amato Israele. Ma non ha amato Israele dicendo io amo te e quindi non amo gli altri popoli. Dio ha amato te, Israele, perché attraverso di te lui vuole arrivare agli altri. Sapete che nelle nostre famiglie il dramma dell'elezione è questo. A volte un figlio dice... c'è la lotta fra i figli più amati, io sono più amato, io sono meno amato. Noi vogliamo sempre essere i preferiti, vogliamo, se noi c'è un altro, è il nostro nemico. E invece Dio, se ama uno, gli dice io voglio bene a te, perché tu devi voler bene agli altri. Nel calvinismo, nel senso stretto, adesso non entriamo nelle sottigliezze, non è possibile, sapete che Calvino in alcuni suoi scritti arriva a parlare della doppia predestinazione, cioè se Dio elegge uno, lo salva, vuol dire che allora Dio elegge uno per l'inferno. Siccome è Dio che sceglie, Calvino dice, è fissato di questa cosa che è verissima, Dio sceglie. Ma allora se Dio sceglie te, dice Calvino, allora se sceglie te... E non sceglie te, che cosa vuol dire? Che te ti sceglie per il paradiso e a te ti sceglie per l'inferno. Se volete, questo è il rischio sempre di chi è molto credente, no? Dire io sono salvo, l'altro è condannato. Io sono amato, l'altro non vale niente. La fede cattolica risponde con una realtà semplicissima di fede, geniale. Io scelgo te... perché tu devi scegliere lui, io scelgo te per mandare te verso lui, io non scelgo te contro lui, io scelgo te per lui. Solo questa idea di un'alleanza, di una scelta per, io ti chiamo per un altro, questo rende una parrocchia aperta, rende la chiesa aperta. È vero che noi siamo gli eletti, i cristiani sono veramente gli amati da Dio, noi siamo i prediletti di Dio, Dio ci ama più di tutti gli altri, noi non dobbiamo vergognarci di questo. Chi è battezzato è amato di più degli altri, ma non è amato di più perché l'altro è amato di meno, è amato di più perché te battezzato Dio dice guarda che io ti amo di più perché tu devi amare di più lui, perché io voglio che anche lui sia amato di più tramite il tuo servizio. Questa è la bellezza per esempio di un figlio prediletto, di una persona che capisce l'amore del padre e si mette a servire i fratelli. Di un prete che viene chiamato, è un eletto, di una suora, di un missionario, di un catechista, di un diacono. Io scelgo te, io voglio te, tu mi piaci, ma tu mi piaci perché io voglio che tu ti piacciano gli altri gli devo, io li amo gli altri tramite te. Capite come questo rompe l'idea dei cocchi, di quelli che sono sempre quelli i primi della classe, cioè tu ti giochi per gli altri. Pensate il Natale, no? Il Natale è la tipica fe, la tipica realtà dove noi abbiamo migliaia di persone che vengono a messa, che non vediamo mai, a noi ci dà fastidio e siamo felici, cioè noi il Natale è per noi o il Natale è per Spinaceto? E quindi se viene uno, guai se io non sono contento che è venuto, perché il Natale non è per me, Dio ha chiamato me ad animare la messa perché serve a Lui. È vero che Dio ha amato me, ma Dio ha amato me per Lui. E la grande gioia della comunità è che veramente si uniscono ovest et boves, cani e porci, come si dice a Roma. Guai se non ci fossero dei momenti dove ci sono i cani e i porci nelle nostre parrocchie e noi non sentissimo che disperdendoci nella settimana nei vari luoghi noi siamo mandati dove si lavora, dove c'è la gente lontana, dove c'è la gente che critica il Papa, dove c'è la gente che ce l'ha sempre con la Chiesa. Quelli Dio li ama tramite noi. C'è un legame fra Dio, noi e loro. Non c'è legame solo fra noi e Dio, ma Dio ha chiamato noi per loro. Questo è il mistero, no? E allora vedete che questa storia continua in una fedeltà. Dio non smette di amare Israele dall'inizio alla fine, e Dio non smette di amare Israele neanche quando Israele non accoglierà pienamente Cristo. Qui c'è un aspetto che è importante, è la fedeltà di Dio. Cioè Dio, se ha cominciato ad amare Israele, non può non far sì che suo figlio nasca dentro Israele, perché Dio Israele lo ama nonostante il peccato. Si potrebbe dire, per provocare, per farvi capire, questo è l'inizio dell'indissolubilità del matrimonio. Cioè, perché esiste la fedeltà nell'amore nel mondo? Perché la Chiesa chiede la fedeltà nell'amore? È una condanna? È la morte dell'amore, come dicono alcuni: io mi sposo, e fanno il gesto così, ragazzi, quando si sposa. Cioè, guardate che se non c'è la fedeltà nell'amore, il mondo non può più vivere. E la fedeltà nell'amore non è che andrà tutto bene, ma che noi cercheremo di continuare ad amare anche quando non c'è più l'amore, anche quando l'altro non ci ama più, anche quando l'altro non è come noi vorremmo. Qui c'è Dio che non ama Israele solo quando Israele ama Dio. Dio ama Israele quando Israele non lo ama. Questo è il mistero di questo testo. Cioè Dio manda Gesù quando Israele non ama Dio. Dio ama la Chiesa quando la Chiesa si dimentica di amare Dio. E nella vita questo è ciò che sostiene il mondo, quando c'è qualcuno che ama senza essere amato. Se voi guardate nelle famiglie, nelle case, nelle chiese, nello Stato, se non c'è qualcuno che ama senza essere amato, è la disperazione. Gesù lo dice continuamente, è chiaro, è facile essere amati, ed è quando un amico ti vuol bene, tu gli dici, questo lo fanno tutti, lo fanno i pagani. Ma cos'è che salva il mondo? È un'altra cosa. E quando c'è l'amore che non è amato? Quando c'è questo amore? Allora questa fedeltà, perché Gesù è figlio di Abramo? Perché questa storia non si... Perché Dio è fedele, perché Dio non smette di amare Israele. Se voi andate a Romani, al capitolo 11, sapete che San Paolo ha tre capitoli straordinariamente importanti, lettera ai Romani, capitolo 9, 10 e 11, sono i capitoli in cui lui da ebreo si domanda perché Israele ha rifiutato Dio, e è un discorso molto complesso. A un certo punto però al capitolo 11, versetti 28-29, arriva a dire una frase enorme: la chiamata e le promesse di Dio sono irrevocabili. Cioè, se Dio ha amato Israele non può più tornare indietro. Dio non può dire Israele l'ho amato e adesso lo butto nella spazzatura. Perché se Dio gli ha fatto una promessa e gli ha detto che gli avrebbe garantito fedeltà, Dio non può revocare la sua promessa. È l'indissolubilità del matrimonio fra Dio e Israele, che è il vero paragone del nostro matrimonio. C'è un Dio che ama al di là di quello che torna indietro. C'è un Dio che aspetterà Israele fino alla fine del tempo. C'è un Dio che continua ad attendere, c'è un Dio che continua a fare del bene ad Israele. Però dentro questa storia, appunto, c'è la misericordia. Cioè, questa storia che è fedeltà di Dio non può andare avanti perché c'è il peccato di Israele, se Dio non gli volesse bene e superasse il peccato di Israele. Questa storia può proseguire perché Dio è fedele e perché Dio resta fedele nonostante il peccato di Israele. Siccome il peccato c'è, c'è solo una cosa che può far andare avanti la storia: la misericordia. Se ci pensate, è la storia anche delle nostre famiglie, eh? Se non c'è misericordia non si va avanti. Se una persona decide di mettere il punto su un problema che è successo, è l'inferno da lì fino alla morte. Ci sono delle persone che hanno dure come il corpo, poverette, le capiamo, ma se una persona decide di non rivolgere più la parola a uno, di non perdonare, guardate che è la tragedia in quella casa, eh? Sono fratelli che non si parlano più, mariti e mogli, zii, suocere, io non ti faccio più misericordia. Dio continua a fare misericordia a Israele. È Naasson, è Boaz, è Salmone, è Ruth, è Obed, e questo e quest'altro, e Dio continua ad andare avanti. E però c'è una cosa che è interessante, proprio nel Vangelo di Matteo, che è il più ebraico. Come sapete, in questo testo ci sono quattro donne, e queste quattro donne sono pagane. C'è Tamar, Rahab, Ruth e Bezzabea, anzi non si dice neanche Bezzabea, si dice la moglie di Uria l'Ittita. Cioè è una storia di ebrei, in cui da un padre, un figlio al nipote sono tutti ebrei, ma si ricordano solo quattro donne che non sono ebree. Paradosso, mistero. Tamar era addirittura una nuora, era probabilmente un proselito, si dice, cioè una persona che si era avvicinata a Israele, era una cananea probabilmente, addirittura commette incesto perché prosegue la discendenza di Giuda, ha due gemelli, siccome nessuno le vuole dare la discendenza, lei si finge una prostituta e ottiene da Giuda due figli. Rahab è una prostituta di Gerico, quindi una cananea, è quella che insegna agli esploratori di Giosuè la via per prendere la città. Ruth è una moabita, e di Moab, l'odierna Giordania, cioè una donna che abita dall'altra parte del Giordano e che segue Noemi, e quando diventano tutte vedove, la segue e ritorna e dice: dove vai tu, verrò anch'io. E Bezzabea, non si dice il nome, ma è la moglie di Uria l'Ittita, è una donna probabilmente ittita che aveva sposato un generale ittita, no? Sapete che questo è importante perché nell'ebraismo è la donna che trasmette l'ebraicità, cioè è ebreo il figlio di un'ebrea. Non è importante il padre. Se c'è una donna ebrea, se di madre, se anche io non me lo ricordo più di essere ebreo, ma se la mia bisnonna per parte materna era ebrea, io sono ebreo. I rabbini lo hanno stabilito in maniera chiarissima. In Israele basta che uno abbia una madre ebrea, si presenta a Tel Aviv e diventa cittadino di Israele, perché è figlio di un ebreo, è ebreo, anche se ateo, anche se non crede in Dio, è ebreo perché sua madre o sua nonna erano ebrei per parte di donna, no? Qui ci sono quattro donne che non sono ebree, che quindi rompono la discendenza, cioè quattro donne che stanno dentro questa storia ma non sono ebree. Che cosa vuol dire? Vuol dire che questa storia è aperta già al mondo intero, cioè non è solo una storia ebraica, ma è una storia universale, anzi, se non ci fossero i pagani, Israele sarebbe già morto. Cioè Israele ha bisogno anche lui dei pagani. Senza i pagani Israele morirebbe. Ma queste donne già presentano in anticipo il fatto che Gesù non verrà solo per gli ebrei, ma viene per il mondo intero. Gesù è il salvatore del mondo, è certo il Messia di Israele, ma Gesù è il salvatore dell'universo, è il re dell'universo, è il salvatore del mondo. C'è un'espressione molto semplice che Ratzinger ripeteva già da cardinale, diceva: guardate che nel credo noi non diciamo Gesù si è fatto ebreo, come vorrebbero Augia, Specia, ma noi diciamo Gesù si è fatto uomo. Cioè la cosa fondamentale, è vero che Gesù è ebreo, è vero che Gesù deve manifestare la fedeltà al popolo di Israele, ma la cosa fondamentale è che Gesù ha assunto l'umanità, perché Gesù si è fatto innanzitutto uomo, non è innanzitutto ebreo, e Gesù è venuto per tutti gli uomini. E Matteo, che è il Vangelo più ebraico, ce lo ricorda. La storia di Israele è per il mondo intero. La storia di Israele è per l'universo e per le generazioni che verranno. Pensate di nuovo alla nostra missione, no? Io sono nel mio palazzo, non per i, sono il mio palazzo per tutto il palazzo. La fede che io ce l'ho per tutti i parenti, quelli del paese, quelli lontani, quelli su. Questa fede ce l'ho per loro. Questa fede è per l'universo, è per il mondo, questa fede deve brillare, deve risplendere, deve correre, deve andare, e il Signore la farà andare, la farà correre, non la chiude dentro un ambiente ristretto di coloro che già ce l'hanno, ma il Signore ce la dà per il mondo intero. E poi si arriva ad un passaggio, che è quello che noi stiamo per contemplare, si arriva a Maria. Come sapete, e l'avete riascoltato anche adesso, è una storia di soli maschi, dicevamo, con queste quattro donne che si infilano in mezzo, che sono tutte donne un po' strane perché sono pagane, no? Si arriva a Giuseppe, dice il testo, Matta generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Cioè non si dice Giuseppe generò Gesù. Questo è straordinario, cioè in questa storia Giuseppe non c'entra niente, cioè Giuseppe serve solo per dire che Gesù, come figlio adottivo di Giuseppe, è nella discendenza di Davide e di Abramo, ma chi genera Gesù è Maria. Voi capite che qui c'è, misteriosamente presente, ma chiaramente presente, il dogma della verginità, e c'è l'affermazione chiara che Gesù non è figlio di Giuseppe, Gesù viene da un'altra parte. È un testo in cui per 14 più 14, per 28 più 30, per 42 volte si ridice: questo generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato il Cristo. C'è la coscienza della generazione che ha conosciuto Cristo, gli apostoli, che Gesù è un dono sovrabbondante che viene direttamente da Dio. Gesù viene dentro questa storia, ma Gesù non viene come uno uguale agli altri in questa storia. E qui capite un'altra cosa che mi sembra straordinariamente bella: Gesù è veramente un dono sovrabbondante. Cioè, è un dono che non è quello che la gente aspettava. Gesù supera ogni attesa. Gesù è qualcosa di assolutamente inaspettato. Dio aveva promesso la fedeltà alla discendenza di Davide. Ci sarà qualcuno sempre, non finirà mai. Tu avrai sempre una discendenza, sarà senza fine, io la benedirò. Ma non era stato detto a Davide: Dio entrerà nella tua discendenza e nascerà il figlio di Dio. Se ci pensate, io ci pensavo questi giorni, lo sento molto vero così per tante cose della mia vita, ma ci ripenso, è sempre stato vero nella mia vita, solo quando Dio ci sorprende è il vero Dio, cioè quando Dio fa delle cose che noi non ci aspettiamo. Dio non fa quello che noi pensiamo e Dio non fa quello che noi facciamo, cioè le cose più belle avvengono senza che noi le facciamo. Sono gli altri a fare, Dio le fa fare agli altri, Dio le fa fare ai santi, Dio le fa fare ai papi, le fa fare ai poveri, le fa fare a persone che noi neanche immagineremmo. Dio ci salva, ci guida, ci fa vedere delle cose meravigliose. Uno dice: ma questo come è potuto accadere? Non l'ho fatto io, non l'hai fatto tu, non l'ha fatto. Com'è possibile che questa storia, che questa cosa improvvisamente sembrava impossibile che ci fosse luce qui dentro, improvvisamente entra la luce? Questo è, credo, proprio l'esperienza della fede. La fede è questa scoperta che c'è Dio che agisce nella storia. Cioè, non sono solo gli uomini che fanno figli, che fanno nipoti e così via, ma c'è Dio che fa qualcosa che è sovrabbondante ciò che tutti gli uomini potrebbero fare. Dio fa delle cose che tutta l'umanità intera non sarebbe in grado di fare. Noi arriviamo a credere quando ci rendiamo conto di questo, che Dio fa grazie. E voi capite che questo è l'evento enorme del Natale. Il Natale è Dio che viene nel mondo. Non siamo noi che mettiamo Dio nel mondo, è Lui che viene nel mondo. E noi non possiamo che contemplarlo, che adorarlo, che essere lì a dire: ma com'è possibile? Ma Dio che è l'infinito viene a stare nella mia casa, nella mia parrocchia, viene lì dove c'è l'ostia consacrata e noi prendiamo quel pezzo e Dio viene dentro di me, Dio. Dentro di me. Com'è possibile questo? Come avverrà? Pensate a Maria che lo dice: no, ma come avverrà questo? Spiegami. Cioè, io ci credo, ma questo è la sovrabbondanza. Cioè, non è questa storia che fa sì che Dio venga nel mondo. È vero che c'è questa storia, ma Dio viene nel mondo perché Lui viene nel mondo, perché Lui decide di entrare nel mondo. Nessuno lo poteva immaginare. Questo è inimmaginabile, è qualcosa che nessun uomo avrebbe mai potuto immaginare. Ma ancora una cosa, questo è la meraviglia. Oggi siamo al 20, oggi nelle antifone di Natale si cantano un'antifona strana, un titolo cristologico cui non siamo abituati, mi piace così leggervi la parola Cristo oggi. Si dice che Gesù è la chiave di Davide, si dice o clavis David, cioè Gesù è la chiave. Che cos'è la chiave? Mi è tornato in mente un testo che mi hanno regalato, che ho imparato a amare moltissimo in questo tempo, un testo di Chesterton, questo anglicano che si è fatto cattolico, quello che ha fatto i racconti di Padre Brown, chi è anziano si ricorda Renato Raschel, questo prete che siccome è cattolico in ambiente inglese, allora siccome è cattolico sa il bene e il male, riesce a trovare il cattivo meglio dei poliziotti inglesi che siccome non hanno il Dio cattolico, cattolico non solo svegli a sufficienza, sapete, Don Matteo, tutti questi personaggi sono degli epigoni, cioè il grande prete, il primo prete che trova i delitti è Padre Brauno, poi adesso è diventata una moda, cioè è pieno di preti che vanno a cercare l'assassino, a cercare eccetera eccetera. C'è stato questo cattolico in un ambiente anglicano che appunto siccome capiva che la fede è la chiave per capire il mondo, cioè chi ha la fede capisce come ragiona la gente, capisce come il male entra nel cuore di una persona, capisce come si fa, e tra l'altro Padre Brown è uno che trova il farabutto e cerca di salvarlo, cioè lo trova per redimerlo, cioè è un poliziotto che non lo cerca per ucciderlo, ma lo cerca per dargli il bene, no? E in un testo molto bello, Chesterton racconta parla in realtà della chiave che Gesù dà a Pietro, ma è chiaramente questo stesso simbolo, e lui dice, se ci pensate, la chiave è una cosa strana, cioè che cosa vuol dire che Gesù dà a Pietro una chiave, no? La chiave ha dei denti, ha dei ganci, le chiavi sono di vario tipo, cioè c'è questa, c'è quest'altra, e uno guarda il cristianesimo e dice, ma il cristianesimo perché è così? La gente lo critica, no? Ma il cristianesimo, c'è il Papa, c'è la Madonna, c'è il parroco, ci sta l'Eucaristia, cioè è strano, ma perché il cristianesimo deve essere così? Cioè io lo vorrei più semplice, cioè io non voglio questo dente, io non voglio... E Chesterton dice... C'è una cosa molto semplice che l'uomo deve credere, che io non posso pretendere che gli altri credano, ma io posso dire perché io e milioni di persone abbiamo creduto. Perché questa chiave è l'unica che se io la metto nella serratura apre la porta. Perché questa forma così strana corrisponde perfettamente alla vita. Quando io metto Gesù dentro la vita si apre. La vita che è una prigione, la vita dove io non so cos'è il male, cos'è il perdono, come si fa a vincere la disperazione, come si fa a avere speranza, che qual è l'eternità. Io ci metto Gesù nella vita e la porta si apre. E lui dice, noi non abbiamo adorato una chiave, noi abbiamo aperto una porta e abbiamo sentito le trombe della libertà che suonavano perché si era spalancato il mondo della luce e della libertà. Cosa vuol dire che questo Gesù è il Cristo? Finisce il testo dicendo Gesù chiamato il Cristo. Vuol dire che questo Gesù è il Cristo, è l'atteso, l'atteso dalla vita, l'attesa degli ebrei. Quando questo Gesù entra nel mondo, la gente comincia a respirare. La gente dice, ecco perché io la sera non sono sereno. Ecco perché nel matrimonio non riusciamo a volerci bene, ecco perché, ecco a cosa era mio figlio, ecco perché quello, se dovessi dire come si fa a diventare felici, se dovessi dire perché si può morire serenamente, se potessi dire perché vale la pena fare un figlio anche se c'è la morte nel mondo, come si affrontano i problemi, di cosa ha bisogno un povero? Perché questo Cristo io lo metto nella vita e la porta si apre e tutto quanto gira e le trombe della libertà suonano. Ecco, guardate che il Natale non è semplicemente la festa di noi cristiani, è la festa di noi cristiani, ma il Natale è l'unica cosa che dà significato al mondo. Se il Natale non funziona, vuol dire che il mondo è condannato, vuol dire che la morte ha il dominio sull'universo, vuol dire che non c'è possibilità di amore, vuol dire che noi facciamo tutto per la morte, per il niente, per la fine di tutto. Invece questo Gesù noi lo celebriamo, ma noi lo riconosciamo non solo il Salvatore nostro, noi lo riconosciamo colui di cui il mondo ha bisogno. È il Signore che viene perché è il Cristo, perché è la chiave che dà luce, libertà, verità, bellezza alla vita di ogni persona. Le persone forse non lo riconosceranno per un po' di tempo, la storia continua, ma il Signore sa che quello con Lui è l'incontro a cui tutti, anche quelli che non verranno a messa la notte di Natale, con quel Signore si misureranno, ed è quel Signore che li salverà se li salveranno. Loro diranno, eri venuto per me, io neanche me ne sono accorto. Eri venuto per me, tu mi hai salvato. È quel Signore lì, il Signore di Roma intera, dell'Italia intera, dell'universo intero, dei nostri bisnonni già morti e dei pronipoti che ancora non sappiamo neanche se nasceranno e come si chiameranno. È quel Signore, il Messia, il Cristo, il Dio che si fa bambino per venire a salvare il mondo intero. Questo era quello che volevo condividere con voi. Ora, con qualche domanda, possiamo approfondire quello che ci siamo detti, oppure vogliamo fare, forse come facciamo agli incontri di prefettura, prima che mi fate le domande, ognuno chiacchiera un po' con il vicino, si scambia qualche idea, 3-4 minuti, su quello che vi è piaciuto, vi ha colpito, e poi dopo lo trasformiamo in domande tutti quanti insieme. Se vi conoscete i vicini non c'è problema, se no vi dite chi siete e poi ci ritroviamo insieme a chiacchierare fra qualche minuto. Dunque, mi avete chiesto innanzitutto dell'unità della scrittura. Da brani come questo è evidentissimo che per gli autori del Nuovo Testamento la Bibbia è un solo libro in cui ogni frammento è importante. Voi sapete che questo è un punto nodale del messaggio anche del Papa attuale. Il Papa dice uno dei criteri fondamentali per capire la Bibbia è capirne l'unità. La Bibbia è vero che sono tanti libri, tante cose separate, ma noi dobbiamo essere in grado di capire quel filo rosso che li lega. Io sono biblista e amo anche le peculiarità di ogni libro, biblista per modo di dire, magari lo fossi, purtroppo lo sono per modo di dire, ma insomma ho studiato scrittura. Ma c'è l'aspetto dell'unità è fondamentale. Pensatelo anche nella catechesi, io amo molto una catecheta che è morta quest'anno, 94 anni, Sofia Cavalletti, lei dice, guardate che nella catechesi noi sbagliamo se noi cominciamo a raccontare la storia di Davide, la storia di Elia, la storia di Isaia, la storia di Mosè, il bambino deve imparare l'unità della storia. Il bambino deve capire che la storia ha un senso e i suoi pilastri sono creazione, incarnazione, parusia. Cioè la storia non è finita con l'incarnazione, ma finisce con la salvezza, con il paradiso. Questi tre pezzi hanno poi fra la creazione e l'incarnazione c'è la storia di Israele, fra l'incarnazione e la parusia c'è la storia della Chiesa in cui gli uomini entrano nella storia di Cristo. No? Il bambino deve imparare che il tempo non va verso la morte, ma il tempo esce dalle mani di Dio e va verso la salvezza. No? Allora non ha paura del tempo, non ha paura di crescere, non ha paura del domani, non ha paura dei problemi. Cioè la storia della salvezza mi fa capire che Dio è il Signore della storia. In questo senso, se volete, la Bibbia mi insegna che la storia della salvezza è più grande della Bibbia, è un paradosso, no? Ma la Bibbia noi la amiamo per dire che la Bibbia non è tutto. Per esempio, Dio ha creato, la Bibbia stessa dice ha creato il mondo intero, e finita la scrittura c'è la storia della Chiesa che ci dà di più di quello che ci dà la Bibbia. Io come esegeta racconto, come studioso della scrittura, dico: quando Gesù è venuto, il suo messaggio si comunica oramai in due modi, uno è la scrittura, l'altro è la tradizione. Per esempio, l'Eucaristia noi la riceviamo leggendo il brano della prima lettera ai Corinzi, ho trasmesso quello che ho ricevuto, e la riceviamo quando Padre Antonio dice questo è il mio corpo. Il momento più alto non è quando leggiamo la Bibbia, ma quando lui dice questo è il mio corpo, in cui la sua parola è parola di Dio, cioè quando lui dice questo è il mio corpo, è Gesù che dice questo è il mio corpo. È il momento in cui la parola umana e la parola divina sono assolutamente identiche, tant'è vero che noi abbiamo l'Eucaristia. La Bibbia non ci darà mai l'Eucaristia, mentre la tradizione della Chiesa ci dà l'Eucaristia. Nella visione teologica della trasmissione della parola di Dio, una volta che Cristo è venuto, Bibbia e tradizione camminano sempre insieme, no? Allora capite come questo testo ci dice c'è una storia di salvezza, va conosciuta, va amata. C'è una storia di salvezza che prosegue nella storia della Chiesa, quindi prosegue nell'oggi del papato, dei vescovi, delle parrocchie, delle famiglie, dei laici. Veramente Dio continua a donarci il suo Cristo. Gli anelli uniti e la loro interruzione. Innanzitutto mi fa piacere che abbiate colto questo fatto degli anelli uniti, no? Io credo che già fermarsi a guardarlo, a parte che è molto semplice e molto bello, no? È qualcosa di utile. Pensate a un film, mi viene in mente ascoltando la sua domanda, pensate a Ritorno al Futuro, forse qualcuno di voi ha visto questo film, sapete che è un film dove uno con una macchina del tempo torna indietro, va a cadere dove il padre e la madre si erano conosciuti, il padre e la madre non si incontrano, lui ha una foto dove c'è lui, scompare dalla foto perché se il padre e la madre non si conoscono lui non nasce, allora nel resto del film lui deve cercare di far rincontrare il padre e la madre perché sennò lui non nasce. No? Noi siamo veramente, gli anelli sono debolissimi, Eppure, se ci pensate, questo ci dice quanto Dio è più forte del male. Noi crediamo che il male è la cosa più forte. Trasmettere la vita è una cosa debolissima, cioè basterebbe un niente per... E invece gli uomini e le donne continuano a trasmettere la vita da quando esiste il mondo, continuano a trasmettere la fede da quando c'è Cristo, nonostante per... cioè veramente Dio è forte, no? La sfida di oggi è più radicale, ma appunto non ci spaventa perché noi, Dio è sempre il Signore della storia. La sfida è radicale perché alcuni dicono: togliamo l'uomo e la donna, togliamo la famiglia, togliamo i nonni, cioè identifichiamo ogni rapporto come se fosse capace di trasmettere la vita. La Chiesa diventa qui ancora più semplice. La Chiesa sa che difendendo l'uomo difende Dio, dice: non è vero manco per niente, non ti dimenticare che tu scienziato che fai una cosa, tu sei figlio di un padre e di una madre. Vi faccio un esempio, capite, è un problema enorme, mi hanno raccontato di un programma televisivo dove volevano provocare i preti sulla questione delle coppie omosessuali, e avevano trovato un prete anziano, un po' imbranato, un po' che non era abituato a stare in televisione, e lo inseguiva una intervistatrice con un microfono, queste cose orrende che ti pressano per senza libertà, eccetera, per dire: ma lei cosa pensa? E questo non sapeva cosa dire, no? Allora a un certo punto si ferma e lei gli fa: allora lei cosa pensa? Lui si guarda e le fa: cocca bella, ma tu come sei nata? E questa frase così semplice, cioè, se volete, una persona omosessuale ha bisogno di due eterosessuali per nascere. Cioè, il fatto che non vuol dire che una persona omosessuale deve essere soppressa, non è degno, questo la Chiesa non l'ha mai detto. Una persona è degna perché una persona, ma è ovvio che l'essere uomo e donna è ciò che trasmette la vita. Questo è ciò che è il valore, che è la meta. Il che non toglie valore ad altre persone, ma noi non possiamo equiparare ogni realtà, perché non è così, perché la realtà è diversa. La realtà ha una consistenza, la realtà è semplicissima, si nasce da un padre e da una madre. Anche nella catechesi io faccio una battaglia, proprio, se volete, anche nominale, linguistica. Se la moglie ha avuto tre uomini, non è che il bambino ha tre padri. Il bambino ha un padre e due compagni della mamma. Cioè, i termini sono... quello è tuo padre. E fra l'altro, se tu dici che tuo padre è anche l'altro, tu già stai togliendo, cioè stai eliminando uno che poi dirà: io non mi interesso perché questo non è mio figlio, cioè non ha... No, tu sei l'unico padre. Anche se voi due, marito e moglie, non andate d'accordo, padre e madre siete voi due. Dovete mettervi d'accordo, fare ognuno il suo dovere, perché il primato di vostro figlio è più importante delle beghe vostre. Le beghe vostre ve le vedete per conto vostro, ma quando c'è in mezzo il gioco del figlio, voi dovete rinunciare alle vostre beghe perché siete padre e madre. Allora, ritornare a questa semplicità che non è offesa, cioè noi dobbiamo ritornare sempre a questa elementarità di questa realtà assolutamente semplice. I giovani che non hanno bisogno di Dio, io direi che c'è qui un doppio problema. Innanzitutto la fede ci dice che i giovani hanno bisogno di Dio. Cioè, anche se non lo manifestano, noi lo crediamo per fede, perché sono stati fatti a immagine di Dio come noi. Anche noi ci è sembrato per un certo momento che non avessimo bisogno, no? Noi sappiamo che questa è la sete di ogni uomo, anche se quello finge di non accorgersene, o anche se non se ne accorge proprio, ma che senza Dio non potrà avere la gioia, non potrà avere la pienezza di vita, no? Cosa diversa è come comunicare questo. Questa è una la lascerei come una domanda importantissima, no? Cioè, è vero che noi spesso, questo dobbiamo farci un'autocritica, dobbiamo discuterne, parlarne, noi non sempre siamo in grado di comunicare, a volte perché loro vogliono ascoltare, a volte perché siamo bigotti, ossessivi, e non riusciamo a trovare quella chiave, perché la chiave c'è. Ci deve essere qualche modo, cioè Dio non può aver lasciato una generazione senza la possibilità di toccare il loro cuore, no? Vi faccio solo una battuta per dirvi una strada di massima. Ricordo una volta c'era il vecchio cardinale Ruini e un prete era una discussione fra preti, e un prete disse: ah, ma noi per colpire i giovani dobbiamo parlare di temi di attualità, io faccio le riunioni parlando una volta dell'aborto, una volta della droga, una volta delle canne, una volta delle... E lui disse: no, manco, non è, questo non serve a niente, noi dobbiamo saper vedere che cosa è essenziale dietro l'attualità. Cioè, l'attualità è una cosa che ti scivola via e poi passa, tu devi capire i punti nodali. Cioè un giovane si colpisce non parlandogli delle cose di moda. Un nonno non attacca con un nipote dicendo, andando a vedere le canzonette o Facebook o vestendosi con i jeans, ma dicendo: io ho capito la vita perché ho trovato l'amore, perché ho imparato a perdonare, sono diventato nonno, sono diventato padre. Cioè l'essenziale che ti fa riflettere. Secondo me noi con le giovani generazioni non tocchiamo più i temi essenziali, non siamo talmente liberi da lasciar perdere le cose secondarie e andare alla felicità, la vita, l'eternità, il male, la sofferenza, e a saperlo fare con intelligenza. E di sicuro dobbiamo mostrare come questa fede illumini la vita. Cioè noi non possiamo parlare solo della fede, ma come la fede illumini la vita. Pensate, solo per fare un esempio, no? Dalla catechesi è scomparso Dante, è scomparto Manzoni. Io, grazie a Benigni, ad altri, io mi sono messo ad ascoltare per esempio Dante, io ho pianto sentendo Dante, ho sentendo Manzoni. Cioè Manzoni è uno che ti insegna non l'amore di Renzo, cioè, l'amore, cos'è il perdono, cioè come mai una persona non può vivere senza perdonare? Ma noi possiamo rinunciare a Manzoni nella catechesi dei bambini, possiamo rinunciare a Dante? Cioè noi a volte abbiamo qualcosa che è molto intraecclesiale, ma non ci rendiamo conto di... Cioè Dante è uno che ha parlato di Dio parlando del male, del peccato, della politica, del papato, ma è andato all'essenziale delle cose, mettendoci la poesia, la bellezza, facendo commuovere la gente, facendo... Quindi è una cosa, è una domanda che resta aperta, no? Cioè come comunicare questa bellezza? La genealogia non è perfetta, non rispondo esattamente perché non è perfetta, cioè potremmo dire mille punti in cui quella di Matteo, quella di Luca e quella dell'Antico Testamento non sono esattamente combacianti. Io direi non è importante, cioè solamente chi ha il vero pedigree da nobile può dire, molti arrivano fino a 1200, a 1300, arrivano, ma è molto difficile che una persona sappia dire la sua discendenza esatta nelle generazioni, no? Matteo secondo me non era così preoccupato di essere fedele alla storia, ma era più preoccupato di riconoscere che Dio è stato presente in una storia che lui non è del tutto in grado di ricostruire perfettamente. In questo senso la sua domanda, a me sembra interessante, anche molto moderna, si pone il problema del rapporto con la materia, con l'evoluzione, con il caso, se vuole, no? E io rispondo, questo è uno dei temi tra l'altro decisivi oggi nel rapporto anche con i bambini che parlano di Darwin, dell'uomo primitivo, della scimmia, figuriamoci con gli adulti, con... Cosa?
Ultimamente sentivo che hanno trovato la particella di Dio, gli scienziati.
Posso vedere, adesso non entriamo in questo, non è questa... A me interessa dire una nozione teologica che aiuta... Nella fede cristiana c'è... un'idea chiarissima che per esempio San Tommaso d'Aquino ha sviluppato, che ci sono due tipi di causalità che sono coesistenti, cioè non si escludono a vicenda, che San Tommaso chiama con un termine tomista, aristotelico, ma è importante quello che c'è dietro, al di là del termine, la causa prima e la causa seconda. Cioè perché nasca un uomo c'è una causa seconda, che sono suo padre e sua madre, c'è una causa prima che è Dio, che è presente nel mistero del loro amore, no? Diciamo con un'immagine molto generale, solo per provocarvi a capire il problema, no? Come è nato Don Andrea Leonardo? Don Andrea Leonardo è nato perché nel corpo del papà di Don Andrea Leonardo, Antonio detto Nino, c'erano milioni di spermatozoi. Sono usciti in frotte, hanno fatto una lotta con le loro code, pian piano morivano lungo, ne è arrivato alla fine uno solo. Nel frattempo ogni 28 giorni dentro il grembo di Assunta Dettatina c'era un ovulo che si fecondava, eccetera eccetera. Quando lo spermatozoo è entrato, si è chiuso, non è entrato più nessuno. Don Andrea è nato veramente così, causa seconda, cioè se non c'era questo Don Andrea non nasceva. Questo evento è decisivo, cioè io sono veramente frutto di uno spermatozoo e di un ovulo, no? Ma io sono frutto anche dell'amore di mio padre e di mia madre, del loro desiderio di avere un figlio, del loro avermi accettato. Cioè se loro ci fosse stato questo incontro chimico, ma non si fossero amati, avessero abortito, o non ci fosse stato l'amore che precede quel gesto chimico e che lo segue, io non sarei nato lo stesso. Io sono nato perché? Perché si amavano o perché si sono incontrati uno spermatozoo e un ovulo o per tutti e due i motivi? Io rispondo per tutti e due i motivi, cioè solo uno, solo l'altro non sarebbero sufficienti, no? Quando la Chiesa dice che creazione e evoluzione non si oppongono, non dice solo che non si oppongono, ma dice che sono coessenziali, cioè noi siamo frutto di un'evoluzione della materia, ma dentro l'evoluzione della materia è presente il pensiero di Dio che crea e che sostiene il processo creativo. Sono due realtà che non si elidono, ma che si compenetrano vicendevolmente. Per chi è il Natale, lei ha capito abbastanza bene, io voglio proprio dire che il Natale è nostro, ce lo godiamo noi, guai se noi non siamo felici a Natale. Io, perdonatemi, io dico cose leggermente un po' controcorrente rispetto a quello che dice, guai se non mangiamo i panettoni e i pandori, cioè a Natale bisogna mangiare delle cose buone e farsi anche i regali, ma perché non c'è niente di male, cioè il Natale va festeggiato, cioè perché dobbiamo prendercela sempre con, tra l'altro adesso in un anno di sobrietà cerchiamo anche di fare qualche regalo, perché se non girano i soldi l'Italia, ma è chiaro che noi ci facciamo dei regali perché c'è un dono più grande, cioè noi siamo felici non del panettone, il panettone è un gesto che ci fa capire una cosa meravigliosa che è il grande dono che è Cristo, no? Ma noi non avremmo capito questo dono se non rendendoci conto che questo dono è il pane che manca al mondo. Quel bambino è il motivo per cui l'uomo non è felice, la mancanza di quel bambino è perché il mio collega di lavoro è ansioso, perché mio suocero non si dà pace, perché quello tradisce, perché quello odia. E quando quel bambino entra in una vita, quella vita fiorisce. E allora quel bambino, cioè noi non siamo lì a difendere quel bambino perché non ce lo tocchino, e cosa c'entra quello che non è tanto cristiano, noi quel bambino ce l'abbiamo per metterlo nelle braccia degli altri. C'è un'immagine bellissima delle piccole sorelle, la fondatrice delle piccole sorelle di Gesù, Suor Madeleine, che è stata un po' la fondatrice sulle orme di Charles de Foucault. Lei ha avuto una visione, un sogno, dicono alcuni, probabilmente ha visto proprio la Madonna le è apparsa come colei che le dava il bambino, e il bambino allargava le braccia e diceva: mi prendi in braccio, posso venire con te. Cioè questa idea di un bambino che non viene stretto dalla Chiesa, ma è un bambino che viene messo nelle mani, no? E il bambino dice: sono piccolo, non aver paura, cioè prendimi e staremo bene insieme, accoglimi nelle tue braccia, no? Secondo me questo è importante, che noi in Natale noi portiamo il mondo intero, cioè nella messa di Natale noi siamo noi che festeggiamo, il Natale è nostro, è cristiano, ma noi lo festeggiamo perché è cominciata la salvezza del mondo, e quindi noi preghiamo in quella notte per tutti quelli che quella notte neanche sanno che è Natale, ma che quel bambino già sta amando e li ama, li ha creati perché prima o poi si incontrino, cioè lui ha pensato la loro storia perché prima o poi questo incontro deve avvenire. L'incontro con Cristo è un destino ineluttabile, cioè ogni uomo dovrà prima o poi guardarsi faccia a faccia con Cristo, se non altro nel giudizio finale, quindi è una cosa che... E il Natale è questo dono, non terribile, è un dono di Dio che viene per tutti in mezzo a noi. No? Bene, grazie.